Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello.
Previde che il cugino avrebbe risposto a quella sua altera e inconsulta affermazione trascinando ancor più in basso la contesa vergognosa. E difatti Giulia Auriti, scontorcendo il torbido volto, cozzando tra loro i pugni serrati e poi aprendoli innanzi agli occhi sfavillanti di un lustro di scherno, ghignò: «Ma anche il denaro di tua madre, ma via!» E Lando, di fronte alla provocazione, ancora una volta non seppe frenarsi. «Il denaro di mia madre?» domandò, facendoglisi avanti a petto. Giulio Auriti allora si passò una mano sulla fronte ghiaccia di sudore, si nascose gli occhi e s'accasciò dolorosamente. «E non me fare dire altro!» Lando rimase a guardarlo, o piuttosto a guardargli dentro. Poi disse con cruda freddezza, piano, tra i denti, quasi sibilando: «E anche ammesso ciò che tu pensi, vuoi che paghi io un debito contratto dal Selmi per lo spasso d'una donna che potrebbe avere da ridire sul denaro di mia madre? Ma va, ma per carità, vattene», proruppe poi, nascondendosi anche lui gli occhi. «Non posso più guardarti in faccia». Udì andar via il cugino e stette ancora a lungo con le mani sul volto, per il ribrezzo che sentiva d'aver toccato il fondo lurido di una realtà a cui non si sarebbe mai aspettato di poter discendere e dalla quale, sempre, gli sarebbe rimasta nell'anima l'impressione orrenda. Ora, risorgendo da quel fondo nel quale per un momento era scivolato, non gli sarebbe sembrato falso e vacuo e lercio tutto intorno? In ogni suo sentimento, in ogni idea, in ogni atto, in ogni parola, non sarebbe rimasto un segno, l'impronta di quel fango toccato? Con gli occhi strizzati, i denti serrati e le labbra schiuse, aride e amare, si stropicciò forte le mani. Poi aprì gli occhi, guardò la stanza, si sentì soffocare e andò a una finestra che dava sul giardino. Tutto così. Tutto era vergogna in quel momento. La peste era nell'aria. La carcassa sociale si sfaceva tutta. E anche la sua anima, ogni suo pensiero, ogni suo sentimento, tutto era insozzato. Tre giorni dopo, nella sala della biblioteca, erano adunati i compagni che dovevano recarsi al congresso socialista di Reggio Emilia, i rappresentanti dei fasci più numerosi dell'isola, invitati da Lando, alcuni deputati amici, quattro milanesi del Partito Italiano dei Lavoratori e Lino Apes. Spiccava, tra tanti uomini, una giovinetta in giacchettino rosso e berretto nero a barca, con una penna di gallo ritta spavaldamente da un lato. Celsina Pigna, venuta, invece di Luca Lizio, a rappresentare il fascio di Girgenti. Nessuno voleva far le viste di meravigliarsene, ma ella s'accorgeva bene dei rapidi sguardi furtivi che tutti le lanciavano, in specie i meno giovani, e notava, ridendo dentro di sé, che quei pochi, i quali ostinatamente si vietavano di guardarla, prendevano per lei arie languide o fiere impostature, e per lei, parlando, davan certe modulazioni alla voce, chi flebili e chi vivaci, le quali tradivano tutte quel tale orgasmo che la presenza di una donna suscita di solito. Notava anche, in più di uno, un'altra ostentazione, quella di una disinvoltura quasi sprezzante, che tradiva il disagio segreto di trovarsi in una casa ricca e ben messa. Lando Laurentano non c'era ancora. Lino Apes, a nome di lui, aveva pregato gli amici di avere un po' di pazienza, che presto sarebbe venuto. Nell'attesa s'erano formati alcuni crocchi, due presso le finestre che davano sul giardino, uno presso la tavola preparata in capo alla sala per chi doveva presiedere alla adunanza. Alcuni passeggiavano cogitabondi, altri leggevano sul dorso delle rilegature i titoli dei libri negli scaffali, tendendo gli orecchi senza parere a ciò che si diceva in questo e in quel crocchio. Parecchi spiavano obliquamente uno dei deputati che, passeggiando per la sala con le dita inserte nei taschini del panciotto, alzava di tratto le spalle, protendeva il collo e, in segno di meraviglia e di commiserazione, stirava la bocca sotto i ruvidi baffi rossastri già mezzo scoloriti. Era il deputato repubblicano Spiridione Covazza, che in quei giorni aveva scritto male, su una rassegna francese, dell'organizzazione delle forze proletarie in Sicilia. Vedendosi sfuggito da tutti, con quel gesto pareva dicesse: «Incredibile!» Ma pur doveva sapere che il suo torto era quello di veder tante cose che gli altri non vedevano e di dare ad esse quel peso che gli altri ancora non sentivano, perché nel calore della passione ogni cosa par che si sollevi da chi la porta in sé. Illusioni, bolle di sapone che possono d'un tratto diventar palle di piombo. Lo sapevano bene quei poveri contadini massacrati a Caltavuturo. Aveva scritto su quella rassegna francese ciò che in coscienza credeva la verità, al solito suo, rudemente e crudamente. Ma quelli volevano dire che egli provasse un acre piacere nel mettere avanti così, fuor di tempo e di luogo, le verità più spiacevoli, nello spegnere col gelo delle sue argomentazioni ogni entusiasmo, ogni fiamma di idealità, a cui pur tuttavia era tratto irresistibilmente ad accostarsi. «Scaravaggio con ali di falena», lo aveva definito sulla nuova età Lino Apes. Accostatosi alla fiamma spariva la falena e restava lo scaravaggio, calunnia e ingratitudine. Quell'accoglienza ostile, intanto, Spiridione Covazza sapeva di doverla soprattutto a tre giovani siciliani che erano nella sala, circondati in quel momento dalla fervida simpatia di tutti: Bixio Bruno, Cataldo Sclafani e Nicasio Ingrao, i quali più degli altri s'erano sentiti ferire dalla sua critica. Stava ciascun di essi in mezzo a tre crocchi che si erano formati nella sala. Bixio Bruno, svelto, dal volto olivastro animoso e i capelli crespi gremiti da negro, spiegava con fluida e colorita loquela, storcendo in un mezzo sorriso di soddisfazione la bocca rossa e carnuta, come in poco tempo fosse riuscito a raccogliere a Palermo in un sol fascio i 26 sodalizi operai, le maestranze di Scordi, le cui bandiere smesse erano adesso conservate in una sala quali trofei di vittoria. Appariva pieno di fiducia e sicuro di quel trionfo. Si aspettava, credeva anzi imminente, la reazione da parte del governo: scioglimento dei fasci, arresti, invasione militare. Ma il buon seme era sparso. Ogni sopraffazione, ogni persecuzione avrebbe reso più grande la vittoria. Potevano essere tratti in arresto 300.000 uomini? No, i capi soltanto, qualche dozzina di soci, semmai. Bene, erano già pronti i capi segreti, ignorati ancora dalla polizia, e la propaganda avrebbe seguito più efficace che mai. Cataldo Sclafani, tarchiato, con gli occhi un po' strabi e un barbone che pareva un fascio di pruni, parlava nell'altro crocchio, profeticamente ispirato. Diceva con sorridente commozione che là, dove prima era spuntata l'alba dell'unità della patria, era fatale spuntasse ora quella più rossa e più fulgida della rivendicazione degli oppressi. Sapeva, sì, che già prima, nelle Romagne, nel Modenese, nelle province di Reggio Emilia e di Parma, nel Cremonese, nel Mantovano e nel Polesine, Era sorto a far le prime armi il socialismo italiano. Ma tutt'altra cosa era adesso in Sicilia. Rivelazione improvvisa, prodigiosa. Lino Aspes, ascoltandolo, si tirava i baffi fino a strapparseli per tenere a freno il sorriso. Nelle sue lettere a Lando chiamava a Cataldo Sclafani il messia dei fasci. Nel terzo crocchio, Nicasio Ingrao, tozzo, rude, con una nera voglia di sangue che gli prendeva mezza faccia, parlava coi deputati, arrotando alla meglio il dialetto nativo e balzando con strana mimica da una sconcia bestemmia a un'ingenua invocazione infantile. Parlava della crisi dell'industria zolfiera in Sicilia e della spaventevole miseria dei zolfarai già da alcuni mesi in sciopero forzato. Nei tre crocchi tutti gli altri isolani, giovinotti dai 20 ai 30 anni, sentendo parlare quei tre capi più in vista, gonfiavano d'orgoglio. Si intenerivano fin quasi alle lacrime. Erano certi, nella loro sincera fatuità giovanile, di rappresentare una parte nuova nella storia, pur lì, a Roma. Avevano veduto davanti a quei tre duci del comitato centrale migliaia di donne, migliaia di contadini, intere popolazioni dell'isola in delirio, gettar fiori, prosternarsi con la faccia a terra, piangere e gridare come prima davanti alle immagini dei loro santi. Tutti si volsero a un tratto e si mossero verso Lando Laurentano che entrava di fretta. Chiedendo scusa del ritardo, strinse la mano ai primi che gli si fecero innanzi. Pregò tutti di prender posto e appena fu fatto silenzio, disse: «Ho perduto tempo, signori, per una ragione forse non estranea agli interessi nostri, agli interessi specialmente di tanti nostri compagni che più degli altri, credo, hanno bisogno in questo momento di aiuto giù in Sicilia». «I zolfarai!» gridò l'Ingrao, balzando in piedi come se egli ne fosse il più legittimo difensore. «Ho capito!» aggiunse. «Vuoi dire che c'è qua l'ingegnere Aurelio Costa?» «Ho capito! Ha viaggiato con me questo signore. Abbiamo discorso a lungo e Lando con un gesto lo pregò di tacere. «L'ingegnere Aurelio Costa, appunto!» riprese. «Direttore delle zolfare del Salvo, che credo sia uno dei più ricchi proprietari di miniere della provincia di Girgenti, è venuto a Roma per interessare la deputazione siciliana a un disegno...» «È permesso!» interruppe di nuovo l'Ingrao. «Non perdiamo tempo, signori miei! Vi spiego io il fatto com'è. Il signor Salvo sta per imparentarsi per via di una sorella col principe di Laurentano!» Un mormorio di protesta si levò per il tratto ruvido dell'Ingrao verso Lando, a cui tutti gli occhi si volsero a chiedere scusa dello sgarbo. Ma Lando, sorridendo, s'affrettò a dire: «Non con me, vi prego, non con me!» E l'Ingrao allora, scrollandosi irosamente, gridò: «Madonna santissima, ma perché me prendete? Se dico il principe, avrei chiamato principe il nostro amico riverito, ospite, compagno amatissimo. Egli sa di non salire se lo chiamiamo principe e sa che noi non vogliamo abbassarlo chiamandolo semplicemente Laurentano. Io alludo al principe suo padre e Lando Laurentano non può offendersi delle parole mie. Se si offende è sciocco. Parlo io invece di lui, perché egli sta a Roma e io sto in mezzo alle solfare e so che il progetto del signor Salvo non tende ad altro che ad ingraziarsi il figlio del principe facendogli vedere che gli stanno a cuore le sorti degli operai delle zolfare. Bobole, panzane, polvere negli occhi. Sa meglio di me il signor Salvo che il suo progetto è una coglionatura. Sì, signori, io parlo nudo, parlo così. Se veramente vuol fare qualche cosa, tolga il signor Salvo dalle zolfare di sua proprietà le cosiddette botteghe, dove gli operai sono costretti a provvedersi con l'usura del 100% dei generi di prima necessità. Vino, che è aceto. Pane, che è pietra». Spiridione Covazza domandò allora di parlare e tutti si voltarono con viso ostile a guardarlo. «E volete adesso difendere le botteghe?» lo apostrofò l'Ingrao. Ma il Covazza non si voltò nemmeno. «Vorrei sapere», disse piano, «le idee generali di questo disegno». «Vede che è una coglionatura!» tornò a gridare l'ingrao. Il Covazza tese una mano, senza scomporsi. «Prego», disse, «urlare non è ragionare. Sono stato anche io nelle zolfare, ho studiato attentamente le condizioni dell'industria zolfiera, le ragioni complesse della sua crisi, e vi so dire che nelle condizioni presenti quelli che hanno da sperar meno sono proprio i zolfarai, picconieri e carusi, e non meno tristi sono però le sorti dei coltivatori delle miniere e dei proprietari. E se questo disegno, ma non poté seguitare, tutti i rappresentanti dei fasci scattarono in piedi protestando». Lando si interpose, cercò di calmarli, ammonì che si avesse rispetto per le opinioni altrui e propose che uno fosse subito chiamato a dirigere la discussione. «Bruno, Bruno, Bixio Bruno!» si gridò da varie parti. E Bixio Bruno, avvezzo ormai a vedersi designato a quell'ufficio, in due salti fu alla tavola preparata in capo alla sala. «Signori», disse, «di straforo, incidentalmente siamo entrati nel piano della discussione. L'onorevole Covazza, in un suo scritto recente, pubblicato all'estero», interruppe uno in fondo alla sala. «Ma all'estero e in Italia sciocchezze», ribatté il Bruno. «Le nostre idee, il nostro partito, non conoscono confini di nazionalità. In questo scritto l'onorevole Covazza ha criticato l'opera mia e dei miei compagni». Spiridione Covazza, con le braccia incrociate sul petto, negò più volte con il capo. «No?» domandò il Bruno. «E come no? Non ha detto che la nostra propaganda è fatta di miraggi?» «Io ho detto», rispose il Covazza levandosi in piedi, «che le vostre dimostrazioni oneste di una libertà che dia intero realmente il diritto di soddisfare ai bisogni della vita, le spiegazioni che voi date della lotta di classe sfruttati contro sfruttatori e del programma della scuola marxista in genere e di quello minimo che vi siete tracciato si traducono inevitabilmente e sciaguratamente in miraggi per la ignoranza di coloro a cui sono rivolte. Questo ho detto e ho anche aggiunto», ma nuove proteste confuse si levarono nella sala. Il Bruno batté il pugno sulla tavola e impose il silenzio. «Lasciatelo parlare!» «Ho soggiunto», riprese il Covazza, «che voi, abbagliati nel fervore della vostra sincera fede giovanile, credete che le vostre dimostrazioni e spiegazioni siano veramente comprese». «Lo sono, lo sono, lo sono!» gridarono molti a coro. «No, non lo sono! E non lo possono essere!» negò energicamente il Covazza. «E come volete che lo siano, se non le comprendete bene neanche voi stessi?»
L'onorevole Ignazio Capolino non stava nei panni dalla gioia. Migliaia di operai del suo collegio, inferociti dalla fame per la chiusura delle zolfare del Salvo, minacciavano tumulti, rapina, incendi, strage. Aurelio Costa, esposto all'ira di quelli per le promesse fatte a nome del Salvo, fremeva di indignazione alle lepidi ciance di Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato al Ministero d'Agricoltura. E lui gongolava beato dell'insperata affabilità, del tratto confidenziale da vecchio amico con cui quella sotto eccellenza lo aveva accolto. Chiedendo per il Costa quell'udienza, aveva temuto che l'ostentato prestigio, la vantata amicizia personale coi membri del governo messi alla prova, avrebbero sofferto la più affliggente mortificazione. E invece... ma sì, matti da legare, benissimo,
Nemici dell'ordine sociale, quei zolfarai là, gente facinorosa, ma sì, esaltata da quattro impostori degni della forca. Misure estreme? Di estremo rigore? Ma sì, benissimo, non ci voleva altro. Viso fermo, già, polso duro. Umanità? Ah, sicuro, fin dove era possibile, già. Caro, ma come no, ma come no? E accennava con timidezza mal dissimulata d'allungare una mano per batterla o sulla gamba o dietro le spalle del sottosegretario di Stato, come un cagnolino che, dopo essersi storcignato per fare le feste al padrone che teme severo, s'arrischia a levare uno zampino per far la prova d'averlo placato. Quanto a quel disegno di un consorzio obbligatorio tra tutti i produttori di zolfo della Sicilia, studiato dall'amico ingegnere lì presente, oh, valorosissimo e tanto modesto, già del corpo minerario governativo, sì, e uscito dalle Col de Mine di Parigi, beh, quanto a quel disegno, ecco, se almeno Sua Eccellenza il Ministro avesse voluto degnarlo di uno sguardo, no, impossibile, vero? Il momento, già non era il momento quello. Nuova esca al fuoco, sicuro, non ci voleva altro. Ma sì, bravissimo. Ah, caro, ma come no? Ma come no? Uscì dal palazzo del ministero, tronfio e congestionato come un tacchino, mentre Aurelio Costa, per sottrarsi alla tentazione di schiaffeggiarlo o sputargli in faccia, pallido e muto, allungava il passo e lo lasciava indietro. «Ingegnere!» Il Costa, senza voltarsi, gli rispose con un gesto rabbioso della mano. «Ingegnere!» lo richiamò Capolino, raggiungendolo fieramente accigliato. «Ma scusi, è pazzo lei! Ma che pretendeva di più? Mi lascia andare!» «Per carità, me lascia andare!» gli rispose Aurelio Costa, convulso. «Corro al telegrafo! Venga qua lui, Don Flaminio! Io me ne riparto domani!» «Ma se calmi! Ma dice sul serio!» riprese con tono tra arrogante e derisorio Capolino. «Ma che voleva lei da un sottosegretario d'Stato? Che le buttasse le braccia al collo? Io non so, ma meglio di così. Ma non m'aspettavo io stesso una simile accoglienza.» «Sfido!» ghignò fremente il Costa. «Se lei... Io che cosa?» rimbeccò pronto Capolino. «Voleva promesse vaghe? Fumo? Mi ha trattato e mi ha parlato da amico. Davvero amico. E metta che io sono deputato d'opposizione, che sono stato combattuto dal governo accanitamente nelle elezioni. Lei lo sa bene.» «Non so nulla io», sbuffò il Costa. «So questo soltanto, che avevo l'ordine, ordine positivo, che il disegno almeno fosse preso subito in considerazione dal governo. E lei non ha speso una parola. Lei non ha fatto che approvare.» Capolino lo arrestò, squadrandolo da capo a piedi. «Ma parlo con un uomo o parlo con un ragazzino? Ma dove vive lei? Ma può credere sul serio che in un momento come questo, in mezzo a questo pandemonio, si possa attendere all'esame del suo disegno? L'ordine! Abbia pazienza! Ma quando ricevette lei quest'ordine da Flaminio Salvo? Prima di partire, è vero? Ma mi scusi, ormai... Ecco qua!» E Capolino, con un furioso gesto di sdegno, trasse fuori dal fascio di carte che teneva sotto il braccio la partecipazione delle speciose nozze di Sua Eccellenza il Principe Don Ippolito Laurentano con donna Adelaide Salvo. «L'avrà ricevuto anche lei», disse. «Si stia zitto e non pensi più né a ordini né a progetti.» «Ah, dunque, un giuoco!» esclamò Aurelio Costa. «Con la pelle degli altri! Ma che pelle!» fece Capolino con una spallata. «Con la mia pelle! Con la mia pelle, sì signore!» riaffermò il Costa, infiammato d'ira. «Con la mia pelle, perché dovrò tornarci io laggiù, ad Aragona, tra i zolfarai? E sa lei come li ritroverò dopo 7 mesi di sciopero forzato? Tante iene! Ma perché dunque mi ha fatto promettere a tutti, anche qua adesso, a Nicasio Ingrao, al figlio del principe, e tutti gli studi fatti?» «Caro ingegnere, scusi», disse placatamente Capolino, con gli occhi socchiusi, trattenendo il sorriso. «Lei pratica con Flaminio da tanti anni e ancora non si è accorto che Flaminio non è soltanto un uomo d'affari, ma anche un uomo politico.
Ora, la politica, sa, bisogna viverci un po' in mezzo. La politica, signor mio, che cos'è? In gran parte giuoco di promesse, e via, e lei, scusi, va a cacciarsi in mezzo proprio in questo momento. Io? Proruppe Aurelio Costa portandosi le mani al petto. Io? E in mezzo? Ma sì, affermò con forza Capolino. Come un geco, scusi. E non dico soltanto per questa faccenda qua del progetto. Lei non vede nulla. Lei non capisce. Non capisce tante cose. Ti ascolta a me, ingegnere. Non si imbicci più di nulla. Se ne torni al suo posto. Mi duole, creda. Sinceramente, veder fare a un uomo come lei, per cui ho tanta stima, una figura non bella, via. Non bella. Aurelio Costa restò dapprima queste parole a bocca aperta, trasecolato. Poi si fece pallido e abbassò gli occhi per un momento. Infine, non riuscendo a frenare l'impeto della stizza, a me, balbettò, a me, dice così, a me. Ma io, ma quando mai io, a quali cose io mi sono cacciato in mezzo di mia volontà? Mi sono sempre strascinato io, tirato per i capelli. E sono stufo, sa, stufo, stufo di queste imprese, di queste intrighi e bizze e scandali. E scandali poi, fece Capolino. Sì, signore, scandali, seguitò Aurelio senza più freno. Scandali qua, laggiù, e se non li vede lei, li vedo io. Basta, basta. Io non ho voluto mai nulla, non ho aspirato mai a nulla per sua norma. Altro che di stare in pace con la mia coscienza e tranquillo facendo ciò che so fare. E basta. Venga qua lui ora e pensi dopo le promesse fatte ad aggiustar bene le cose, perché laggiù, ripeto, devo tornarci io e la pelle non ce la voglio lasciare. Ignazio Capolino lo seguì un tratto con gli occhi, poi si scosse con un altro ghigno muto e tentennò a lungo il capo. Se avesse saputo che la vera ragione per cui Aurelio Costa voleva che Flaminio Salvo venisse a Roma era quella stessa appunto per cui egli voleva che non venisse sua moglie. Il calore con cui difendeva quel disegno, studiato veramente con tutto lo zelo scrupoloso che metteva in ogni sua opera, e la stizza nel vederlo mandato a monte, buttato lì senza alcuna considerazione e quasi deriso, provenivano in fondo dal calore di un'altra passione, dalla stizza per un altro smacco di cui egli, per non mortificare innanzi a se stesso il suo amor proprio, non si voleva accorgere. Allontanato da Flaminio Salvo, da Girgenti, con la scusa di quel disegno, proprio nel momento in cui la figlia sapeva che Nicoletta Capolino era a Roma col marito, era accorso come un assetato alla fonte. Aveva creduto di ritrovar qui Nicoletta come l'aveva veduta l'ultima volta con l'imbetra, piena di lusinghe per lui, ardente e aizzosa. E invece, per miracolo, non s'era messa a ridere nel leggergli nello sguardo profondo il ricordo di quella sera indimenticabile. Flaminio Salvo, ora che donna Adelaide era andata a nozze, certamente avrebbe avuto bisogno di Nicoletta Girgenti. Per la figliuola, si intende, per quella cara Dianella senza mamma. Se non oggi, domani avrebbe scritto per pregarla di ritornare.